Padre, noi siamo meravigliati, confusi, stupiti di fronte alle opere d'amore che tu vai compiendo in noi. Ti ringraziamo per la tua tenerezza paterna, per la tua capacità di venire incontro alle nostre povertà. Ti ringraziamo perché ci hai imbandito attraverso tuo figlio una mensa, la mensa della sapienza, e ci inviti a partecipare, a diventare commensali con lui. Signore Gesù, ti ringraziamo perché sai vedere nel nostro cuore, sai cogliere il bene anche dove noi non lo vediamo ancora, sai vedere al di là delle nostre miserie e delle nostre povertà. Ti chiediamo ancora una volta di donarci la forza dello Spirito Santo, perché è Lui che fa di noi degli uomini e delle donne nuovi. Vieni Spirito Santo, vieni con la tua luce, con la tua pace, con la tua gioia, vieni a trasformarci, vieni a salvarci, fa di noi dei salvati. O Maria, tu che sei la nostra madre, opera in noi per farci diventare veramente figli. Amen. Riprendendo il nostro itinerario, ricordiamo come San Luca ci ha presentato la fede, poi ci ha detto che cos'è la fede. La fede è questa appoggiarsi a Gesù sapendo che solo Lui ci può ridare la vita, anche se non lo vedo, anche se non ho certezze visibili, toccabili, verificabili. E abbiamo visto come qui in questi episodi del capitolo 7, San Luca ci vuol presentare nella pratica ciò che Gesù ci ha detto, potremmo dire, virgolette, nella teoria. Gesù ci aveva detto, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, preoccupatevi dei piccoli, degli ultimi, siate attenti ai peccatori, stai attento, guarda che non puntare il dito contro nessuno, perché tu credi di togliere il bruscoletto nell'occhio del tuo fratello, in realtà c'è una trave nel tuo. Ebbene, Gesù ci ha fatto vedere in concreto l'amore per i nemici, un centurione, un nemico che riceve la grazia della guarigione, ma prima ancora della fede, è un uomo che crede senza vedere. Poi abbiamo visto la risurrezione del figlio della vedova di Nain, anche qui un esempio di fede, un povero, i poveri, Gesù che viene in aiuto ai poveri, aveva parlato dei piccoli e dei poveri, ebbene qui abbiamo l'esempio di cosa fa Gesù per i piccoli e per i poveri, e oggi vediamo cosa fa Gesù per i peccatori. Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui. Ricordate che poco prima si parlava di Gesù come un mangione, ecco un ingordo, ecco uno che ama andare a frequentare i banchetti. E Gesù, e San Luca, quasi con ironia, subito dopo, non si gira nemmeno la pagina, poche righe sotto, ci fa vedere Gesù a tavola, ecco il mangione, il vero mangione. Prima era stato accusato di essere a tavola con i peccatori, vi ricordate che era già stato accusato di stare a tavola con i peccatori, amico dei pubblicani e dei peccatori, era stato accusato perché il vostro maestro mangia e beve con i peccatori, e Gesù aveva detto non sono i sani che hanno bisogno del medico ma i malati. Ora non è con i peccatori, è con i giusti, siamo al banchetto dei giusti, non al banchetto dei peccatori. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Notate bene la laconicità di Luca, non ci dice nulla dell'accoglienza del fariseo, di come era stato accolto Gesù. Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, venne con un vasetto di olio profumato. Intanto dobbiamo domandarci come avvenivano i banchetti allora, non pensiamo a un banchetto, adesso noi abbiamo in mente il banchetto in casa di Levi o il banchetto le nozze di Cana, tanti quadri del Veronese, del Tintoretto, eccetera, ovviamente i grandi teleri, no, che si trovano a Venezia, che in maniera pittoresca esprimono tutta questa solarità. No, niente di tutto questo, noi dobbiamo pensare piuttosto che a un pranzo, cosa che non si faceva in Israele, a una cena invece. In Israele si mangiava al mattino e alla sera, a mezzogiorno no, poi magari un piccolo spuntino o qualcosa durante il giorno, un frutto, però si mangiava al mattino e si mangiava alla sera. E alla sera, terminato, tramontato il sole, normalmente non si mangiava in casa, le case non erano le nostre case, immaginate, la casa era il luogo dove normalmente si dormiva, si cucinava già in cortile, si cucinava fuori, eccetera. E allora c'era questo cortile, immaginiamo il cortile, dove si veniva preparata la cena, chiamiamolo così, il pranzo, la cena, banchetto, chiamiamolo banchetto, veniva coperto con un grande tendone, il cortile, nel cortile venivano stese delle stuoie, messe dei tavoli bassi, tavoli molto bassi, dei cuscini per potersi distendere, tutto intorno ci si metteva. A queste cene, a questi banchetti, quindi ecco, niente di quello che noi abbiamo nel nostro immaginario, dalle immaginette alle illustrazioni dei grandi pittori, cioè qualcosa di completamente diverso, completamente opposto, è piuttosto ancora una cena beduina, se volete, no? Con le sulle stuoie, in terra, seduti su grandi cuscini, quindi con i piedi non sotto il tavolo, che è impossibile metterli sotto il tavolo, ma dietro, così. E si capisce perché dice che stando dietro questa donna cominciò a piangere sui piedi di Gesù, perché passa dietro. Questi banchetti erano riservati rigorosamente agli uomini, le donne erano escluse. Ora, questi banchetti avvenivano anche pubblicamente, non tutti erano invitati, però il cortile era aperto e spesso la gente si piazzava sulla porta del cortile, oppure entrava e si sedeva lì e stava ad ascoltare i discorsi che si facevano durante i banchetti, anche se poi non mangiava, anche se non era presente semplicemente al banchetto in quanto curiosa, veniva, non era un luogo privato, erano escluse soltanto le donne, che non erano nemmeno al servizio, le donne erano escluse. Soltanto quando il banchetto si faceva nell'ambito della propria famiglia, allora il papà, la mamma, i bambini mangiavano insieme, se no se era un banchetto ufficiale non c'era nessuna donna. Ricordate che nessun ebreo avrebbe mai parlato con una donna fuori di casa sua, nemmeno fosse stata sua moglie, era escluso, perché era segno di cattiva educazione, segno di mancanza di rispetto. Vi ricordate per quello che la samaritana è scandalizzata quando Gesù le rivolge la parola? Come tu, un giudeo, rivolgi la parola a me, che sono una samaritana, un giudeo che non parlava nemmeno con la propria moglie fuori di casa, tu rivolgi a me, che sono una straniera, non sono neanche tua moglie, stai parlando fuori di casa, non in casa, quindi lo stupore di questo. Ecco, questo permettervi della condizione di leggere anche un po' storicamente, un po' entriamo nella cultura, perché noi spesso il Vangelo lo leggiamo con le nostre lenti e quindi rischiamo di non leggere le cose così come sono avvenute e non, magari non gli diamo il peso giusto. Quindi una donna non era esclusa, nessuna donna poteva entrare, tanto più una donna di questo tipo. Viene detto che si tratta di una donna peccatrice di quella città, cioè dire peccatrice, ma siamo tutti peccatori, non è un termine generale per dire ma sì, dai, chi non ha peccato scagli la prima pietra, siamo tutti peccatori, siamo tutti poveri. In realtà peccatrice vuol dire una pubblica peccatrice, cioè prostituta. Questa era una donna nota, prostituta. Cosa fa questa donna? Venne con un vasetto di olio profumato, si ferma dietro ai piedi, indietro, si rannicchiò piangendo ai piedi di lui e cominciò a bagnarli di lacrime. Poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava, li cospargeva di olio profumato. Quindi cosa fa questa donna? Pensate, c'è tutto il pentimento, il riconoscere la propria povertà, le lacrime, e poi l'umiltà, usa i capelli per asciugare i piedi di Gesù e poi li cosparge di olio profumato. Olio profumato, quindi prezioso, ma anche ungere una persona una persona unta con l'olio, veniva chiamata Messia, e quindi riconosce Gesù come il Messia, ha unto i suoi piedi con olio profumato, l'ha riconosciuto come il Messia, lo riconosce come il Salvatore. Questa donna in qualche maniera lo riconosce come l'atteso. Il banchetto dei giusti sta diventando il banchetto dei peccatori. Il banchetto di quelli che si credono arrivati diventa invece il banchetto della sapienza. È Gesù la vera sapienza, gli assetati e gli affamati accorrono a Lui. Questa donna è una che ha intuito che lì c'è qualcuno che ha qualcosa da darle e lei non può fare a meno di andare da Lui per ricevere questo. È un assetato che va alla fonte, è un affamato che va a ricevere il cibo, quello vero, da Lui. E li baciava e li cospargeva con olio profumato. Adesso secondo quadro, quindi primo quadro abbiamo questa scena un po' sconcertante, possiamo immaginare il silenzio che deve essere piombato improvvisamente sulla sala, vedere questa donna che entra, quindi probabilmente tutti quelli che erano sulla porta del cortile si spostano per non lasciarsi nemmeno toccare da questa donna. Questa entra, fa il giro dietro e comincia a fare questo. Immaginate il silenzio, improvvisamente cala il silenzio, freddo, ghiaccio. Cosa farà Gesù? Cosa farà Gesù? Lascerà fare? Si lascerà toccare, contaminare da questa donna? Nessuno avrebbe mai avvicinato una donna così? Nessuno avrebbe mai... non si sarebbe nemmeno lasciato sfiorare da una peccatrice, voleva essere contaminato. A quella vista il fariseo che l'aveva invitato pensò tra sé, notate bene che pensa solo, non si dice che il fariseo disse ad alta voce: ma signore, cosa fai? Che ti salta in mente? Sei impazzito? Cosa vuoi portarti qui? Le tue donnine? Già passava per essere amico dei pubblicani e dei peccatori, quindi e poi i tuoi clienti per favore lasciali fuori di casa mia. Invece niente, quest'uomo non dice niente, un uomo pensò, se costui fosse un profeta, cioè un uomo di Dio, ricordate che era stato detto che era un profeta, no? Un profeta è sorto tra noi, un grande profeta è sorto tra noi. Dio ha visitato il suo popolo, ricordate, l'abbiamo trovato, allora dice, è un profeta, circolava voce che fosse profeta, ma se è un profeta, cioè se vede le cose con gli occhi di Dio, se ha dunque la capacità di scrutare i cuori, come mai non sa che questa è una peccatrice? Saprebbe chi e che specie di donna è colei che lo tocca, una peccatrice. Però Gesù legge nei cuori, Gesù ha l'agnosiocardia, quello che viene chiamato, che hanno anche i mistici, naturalmente Dio legge nei cuori. Soprattutto Gesù, ricordate che anche altrove, cosa state pensando tra voi? Gesù ogni tanto dice, cosa state pensando tra voi? Cosa è più facile dire? Ti sono rimessi i tuoi peccati o alzati e cammina, ricordate il paralitico. No? Ora, Gesù sente i pensieri degli altri. Dostoevskij dice che se i pensieri degli uomini avessero un odore, pensieri buoni un odore buono, pensieri cattivi un odore cattivo, tutto il mondo ne sarebbe ammorbato, perché noi penso che abbiamo più pensieri cattivi che buoni, saremmo nella camera gas con tutti i pensieri cattivi che abbiamo. E Gesù ha una percezione particolare dell'odore dei pensieri, quindi percepisce. E allora con molta discrezione, notate, vorrei farvi vedere come Gesù mette nella verità, ma usando la carità. È difficile usare la carità per mettere nella verità. Spesso noi vogliamo dire la verità, annunciare la verità. In realtà non usiamo poi la carità. È difficile, Gesù con molta discrezione comincia con una storiella, comincia con una parabola, senza far capire a questo suo amico Simone che in realtà sta parlando di lui. Comincia da lontano, no? lo stile di chi non vuole offendere, eh. Notate bene che carità e verità devono sempre andare insieme, mai la carità senza la verità, sarebbe buonismo. Il buonismo è quanto di più dolciastro, mieloso, zuccheroso c'è. Che cos'è il buonismo? Il buonismo è quell'atteggiamento anche di pietà di fronte alla persona che soffre, ma è non vorrei vederlo soffrire, ma questo è buonismo. Una mamma che non vuol vedere soffrire il suo bambino e quindi non gli fa le iniezioni per curarlo, entra nel buonismo. È meglio che soffra l'iniezione, ma che guarisca dalla malattia che ha. La bontà evangelica è un'altra cosa, non è buonismo, non è il non posso vedere l'altro soffrire, ma è voglio il bene dell'altro e dunque sono disposto anche a che lui soffra purché trionfi in lui la vita e l'amore. E questa è la bontà evangelica. La bontà evangelica è quella di Gesù, il buonismo è quello che abbiamo spesso noi nel mondo, ma no, povero. Quella del buonismo è quello che dice sempre ma poverino, poverino, poverino. È la pietà verso il poverino, è un buonismo. La vera carità ti pone anche nella verità, ci vogliono tutte e due le cose. Ecco la bontà evangelica, che è anche carità, che è anche amore. La charité sans la vérité, diceva padre Finet, padre di Martha Robin, padre spirituale di Martha Robin, la charité sans la vérité, puri, marcisce. La charité sans la vérité, no, la vérité sans la charité, durci, indurisce. Allora, occorrono tutte e due le cose, non la verità senza la carità, non la carità senza la verità. Ogni volta che devo dire una verità mi domando qual è la maniera migliore per dirla senza ferire e senza indurire. Ecco, ricordiamoci sempre quando dobbiamo dire una parola, le tre considerazioni che io devo aver già ripetuto spesso durante questi corsi di ritiro brevi, quello che diceva Johann Tauler, famoso taulero, mistico del XIV-XV secolo, diceva che la parola è superiore al silenzio solo in tre casi. Del resto tutti gli altri casi è il silenzio superiore alla parola. Quando edifica, quando dà lode a Dio e quando dona la pace. In tutti gli altri casi è meglio tacere. Ecco, questo è importante ricordarlo, perché spesso noi abbiamo sempre qualcosa da dire. La domanda è qualcosa che devo dire veramente o è meglio tacere? Proprio per amore di carità e anche di verità, perché qualche volta non è il momento, la verità va detta. Però vediamo un po', oppure pensiamo a quello che diceva Santo Curato d'Ars, che diceva la verità è come il pane duro, la carità è come il latte. Il pane duro nutre, ma ti spacca le gengive, se non hai i denti, ti spacca la bocca. Il latte è buono, però non nutre, non è sufficiente, ci vuole qualcosa di solido. Però se prendi il pane duro, lo immergi nel latte, ecco, mettere insieme verità e carità, sapienza dei santi, mettere insieme il pane duro intinto nel latte, allora le cose vanno. Ecco Gesù cosa fa, com'è il suo modo di prendere il pane duro e di intingerlo nel latte. C'è uno stile molto bello qui. Allora Gesù gli disse, poteva dirgli tante cose, Gesù diceva, ma cosa vai pensando dentro di te? Ecco i tuoi pensieri cattivi, bel maestro di che sei in Israele tu, bravo, bravo, vai avanti a pensare male così, lo so cosa stai pensando, è così che voi vi nutrite, farisei, poi poteva fare tutta una storia sul pensare male degli altri. Invece Gesù no, sta zitto, su questo non parla, non si alza per accusare, ne avrebbe tutti i motivi. Questo ha pensato male di lui, quindi poteva benissimo dirglielo. Lasciamo perdere. Ma se il Signore mi ha fatto gli occhi, allora, attenzione, sì, ti ha fatto gli occhi, hai visto, ma attenzione, ci sono anche le palpebre, chiudili. Sapere anche non vedere. Gesù sa anche non vedere. Dio ci ha fatto con gli occhi, ma anche con le palpebre. Ci vogliono tutte e due le cose. Non sempre tutto quello che hai visto, devi far finta qualche volta di non vederlo. Allora lascia perdere. Allora disse, comincia a dirgli, Simone, ho una cosa da dirti, ed egli, Dimmela, maestro. Un creditore aveva due debitori. Uno gli doveva 500 denari, l'altro 50. Cerchiamo di capire qual è la quantità del debito, 550, uno un decimo, l'altro uno il decimo dell'altro. Un denaro era l'unità di misura di una giornata di lavoro, quindi uno gli doveva un anno e mezzo di lavoro, quindi una bella cifra, l'altro gli doveva quasi due mesi di lavoro, grosso modo, così. Quindi anche perché non sappiamo come veniva pagato il lavoro, però sappiamo che il denaro era l'unità di misura di un giorno di lavoro, tanto per avere un'idea, perlomeno sappiamo quanto uno guadagna al giorno, più o meno uno moltiplica per 50 giorni, ha in fondo il valore di 50 denari. Poiché non avevano, nessuno di loro aveva da restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi dunque di loro lo amerà di più? Simone rispose: suppongo quello a cui ha condonato di più. Gli disse Gesù: hai giudicato bene, bravo, dice il bravo, vedo che sai fare bene i conti, hai visto bene. È vero, la persona che ha ricevuto di più ama di più. La persona che ha consapevolezza di aver ricevuto di più, perché c'è anche la persona che riceve di più ma che non ha consapevolezza, che non lo sa. Ricordate, già stamattina parlavamo dei 10 lebbrosi, avremo modo di parlarne più avanti leggendo il Vangelo, perché qui siamo al capitolo 7, tra 10 capitoli parleremo dei 10 lebbrosi, stamattina abbiamo solo accennato durante l'omilia. Ecco, anche lì tutti sono stati guariti, però chi ne ha avuto la consapevolezza? Tutti hanno ricevuto, ma... E Gesù dice: hai giudicato bene. E volgendosi verso la donna disse a Simone, notate bene cosa fa Gesù, guarda la donna ma parla con Simone, quasi a dire: guarda cosa ha fatto lei, impara da lei, lei ha qualcosa da insegnarti, tu ti ritieni maestro in Israele, però prova a imparare da lei cosa ha fatto. Vedi questa donna? Sono entrato, cioè questa donna che tu hai giudicato, non gli dice questa donna che tu hai giudicato, tu hai pensato male di lei, hai pensato male di me, non gli dice niente, però vedi questa donna, questa è una donna discutibile se vuoi, però sono entrato nella tua casa e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi. C'era l'uso che quando un ospite arrivava, per prima cosa gli si dava l'acqua per i piedi. Non gli si lavava i piedi, nessun ebreo avrebbe mai lavato i piedi a un altro ebreo. Ricordate che Pietro rifiuta quando Gesù gli lava i piedi, non voglio. Era compito dello schiavo lavare i piedi. Nessun uomo libero, nessun ebreo, neanche mai avrebbe lavato i piedi, neanche la donna avrebbe mai lavato i piedi a suo marito, mai. Perché nessun ebreo libero doveva lavare i piedi, soltanto uno schiavo, era compito dello schiavo lavare i piedi. O te li lavi tu, se no c'è uno schiavo, c'è lo schiavetto. E allora tu non mi hai dato l'acqua per i piedi, cioè data solo l'acqua, no? Porgeva il catino e l'ospite si abbassava perché naturalmente aveva camminato scalzo oppure con i sandali in mezzo alla sabbia, in mezzo alla strada, allora non c'era asfaltato come adesso e naturalmente c'era di tutto, camminare sulla strada voleva dire proprio sporcarsi i piedi perché anche le latrine non c'erano... l'igiene che c'è adesso, la gente buttava nella strada le cose, un po' come se andate in Oriente, ancora in certi posti d'Oriente, in certi villaggi d'Oriente si sente proprio l'odore proprio forte della spazzatura buttata lì, magari non in qualche maniera, e poi i cani che passano, gli animali, per darvi l'idea, noi adesso abbiamo l'idea di un'igiene, pensate nel 700 a Milano, la Milano civilissima, 700 ai tempi dell'illuminismo. Se vi ricordate la famosa caduta del Parini, la caduta, l'abbiamo studiata in liceo, quando Parini, di che cosa è successo, come mai era caduto? Era scivolato e era caduto e tutti si mettono a ridere di questo vecchio prete che cade, si fa male. Ma su che cosa era scivolato? È lui che dice qualcosa contro i milanesi, i quali usano vuotare nelle... nelle strade le spregiate crete che formano le vaganti latrine, cioè ecco che cosa c'era proprio quella roba là in terra, quindi uno ha scivolato sulla cacca, scusate, quindi quando uno arrivava dopo aver camminato sulla strada, per quello che dicevo che Gesù ti invita ad andare sulla strada, e metterti sulla strada vuol dire sporcarti i piedi, sporcarti le mani, sporcarti tutto, non solo di polvere ma di tutto quello che trovi, quindi coinvolgerti totalmente e quindi anche fisicamente sporcarti, togliere tutte le remore, ebbene ecco Gesù entra e quindi tu non mi hai dato l'acqua per i piedi, lei invece ha bagnato i miei piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli, tu non mi hai dato un bacio, si dava all'amico che arrivava un bacio sulle spalle, oppure se era di pari dignità si dava sulle spalle, se no si dava sulle mani, oppure si baciavano i piedi, cioè a secondo se baciare i piedi vuol dire la persona più umile, si baciava il piede, non si baciava la mano o la guancia o le spalle, tra pari ci si baciava le guance o le spalle, ma se io dovevo baciare uno schiavo gli baciavo un piede, cioè per dire che comunque tu sei... Per quello che il Papa bacia i piedi, o comunque si bacia il piede al Papa, perché il Papa è il servo dei servi di Dio, allora una volta si baciava la sacra pantofola, l'uso era questo, non perché lui era più grande, ma perché era il più piccolo, ai servi si baciava il piede, e allora l'uso era rimasto nell'antichità, che quando tu dovevi andare dal Papa gli baciavi il piede per riconoscere che lui è il più piccolo di tutti. Non il più grande, Poi vedete come siamo abili nel capovolgere le cose, gli usi erano questi ma poi diventano un'altra cosa. E tu non mai, lei mi ha baciato i piedi, tu non mai cosparso di olio il capo, dico il capo con olio profumato, lei mi ha cosparso di profumo i piedi. E cioè che cosa ha fatto questo fariseo nei confronti di Gesù? In realtà lui ha accolto Gesù in casa sua, ma non ha voluto compromettersi più di tanto. Sì, io ti accolgo, ma cosa penseranno gli altri? Per cui mi tutelo, abbiamo suonato il flauto, non avete ballato, abbiamo cantato il lamento, non avete pianto, cioè rimango nel mezzo, non mi scompenso né a destra né a sinistra, sì io l'ho accolto, io l'ho accettato in casa mia, però con tanti mai, con tanti se, per cui... Anche coloro che potrebbero dire qualcosa contro di me, in realtà non diranno niente, perché io comunque non l'ho trattato da amico con cui si fanno tutte queste cose. L'ho accolto così, con civiltà, con galateo, ma con buona educazione, ma fino a un certo punto, non esageriamo. Allora Gesù dice, tu non ti sei giocato fino in fondo, non hai avuto il coraggio di giocarti, mi hai accettato ma in sostanza ti senti giusto, non hai bisogno di me, non hai bisogno di me, sì, chi ha ricevuto poco, chi ha la consapevolezza di aver peccato poco, ama poco, tu sei tra coloro che ritengono di essere giusti. E quindi te lo sei conquistato tu da solo, la tua salvezza. Tu sei uno che ritiene di essere uno che si salva, non uno che è salvato. Tu sei nella carne, non sei ancora nello spirito, capite? Quello che dicevamo ieri. Non hai bisogno di me, perché grazie a Dio hai la legge che ti salva da solo, sei tu che metti in pratica tutto e quindi sei già bravo abbastanza, non hai bisogno di me, quindi non mi hai accolto aprendoti totalmente a me, ti sei aperto con una certa... non esageriamo insomma, sì, facciamo quello, però lo accolgo, ma attenzione, che nessuno abbia niente a che dire, vado a messa però attenzione, non esageriamo troppo nel deciderci per il Signore. Prego, ma attenzione, non facciamolo vedere troppo all'esterno, c'è questo giocarsi ma fino a un certo punto, chi non è con me è contro di me, chi non semina con me disperde, ecco, siamo sempre a questo non voler giocarci, siamo a questo livello. Per questo ti dico, le sono perdonati i suoi molti peccati, perché è molto amato. Potremmo capovolgere la frase: poiché molto ha amato, cioè poiché ha dimostrato molto amore, le sono perdonati molti peccati. Cioè i suoi peccati sono perdonati proprio perché lei ha dimostrato tanto amore. Cioè questa donna non è soltanto guarita, ma è anche salvata. Ha riconosciuto che io sono colui che Dio ha mandato nella sua storia, nella sua vita. Mi ha riconosciuto come il Salvatore, mi ha riconosciuto come il Messia, il consacrato. Lei stessa mi ha consacrato, mi ha unto. Tu invece basti a te stesso, non hai bisogno. Poi ci aggiunge, no? Colui invece quello a cui si perdona poco, ama poco. Tu hai ritenuto che tutto sommato Dio non ha molto da perdonarti. Ma sì, non ho molto. Signore, se tu non fossi contento di me, saresti incontentabile. Possibile che io abbia dei peccati? Ma no, ma... Io non ho peccati, mi diceva un tale che non si confessava da 20 anni. E io gli ho detto, ma sono rimasto un po' stupito, però non sapendo cosa dirgli, gli ho detto, ma mi racconti un po' quali sono i peccati che lei ritiene di non avere. E lui, per esempio, non ho mai ucciso nessuno. E io gli ho detto, ma in quanti modi si può uccidere? Con uno sguardo, con una parola, con un silenzio, con ignorare l'altro. Allora, reverendo, quante persone ho ucciso? E capite, quante volte noi non ci domandiamo, ma quali sono i peccati che io ritengo di non avere, di non dover confessare? E quest'uomo ritiene di non aver peccati, ritiene di non avere niente da farsi perdonare, o poco. Ecco, quando noi siamo in questa condizione, sicuramente siamo in una condizione di presunzione. Siamo dentro nel banchetto, ma quanta gente c'era in questo banchetto, eh? Eppure l'unica che si accorge che questo è il banchetto della sapienza è questa donna. Questo è il banchetto di Dio, è lei. Lei che non era invitata. Questo già ci anticipa un po', altre parabole, vi ricordate le parabole degli invitati alle nozze, no? Quelli che sono invitati non vanno e quelli che non sono invitati vanno. Quelli che sono invitati non vanno semplicemente perché dicono, ma io non ne ho bisogno, perché dovrei andare? Io sono già a posto, mi sono già salvato, non ho bisogno di essere salvato. Che bisogno c'è di fare questo? Non c'è bisogno, non c'è necessità. Invece questa donna sente la necessità, ha capito che qui c'è imbandito il banchetto della sapienza. Poi disse a lei, ti sono perdonati i tuoi peccati. Quindi Gesù le dice, adesso tutto comincia da capo. Notate bene, ti sono perdonati i tuoi peccati. È un passivum divinum. Cioè, Gesù sta dicendo, Dio ti ha perdonato i tuoi peccati. Il Padre ti ha riconciliato con sé. D'ora innanzi tu sei una creatura nuova. Tutto quello che hai fatto di male è stato ormai perdonato. Perché tu sei diventata nuova. Il tuo coraggio di lasciarti amare, la tua apertura all'amore, ti sei aperta a Dio, Dio è entrato nella tua vita. Hai riconosciuto che Dio entrava nella tua vita, tu hai aperto le porte, dunque Dio ti ha cambiato, Dio ti ha trasformato, i tuoi peccati sono perdonati. Allora i commensali cominciarono a dire tra sé, ma chi è quest'uomo che perdona anche i peccati? Ricordate la gente che era stupita, no? Un grande profeta è sorto tra noi, Dio ha visitato il suo popolo. Cioè, tu puoi riconoscere che c'è un uomo che perdona i peccati e in questo caso già hai fatto un buon passo, ma c'è il secondo passo, che è questo. È soltanto dei poveri, eh? I commensali sono farisei, dicono semplicemente l'interrogativo, chi è costui che perdona anche i peccati? Il popolo invece diceva, Dio ha visitato il suo popolo, riconosce che Dio è nella nostra storia, Dio è qui, ecco il passaggio dalla fede, dall'essere guariti all'essere salvati, riconoscere che Dio sta camminando nella mia storia, che la mia storia non è una storia qualunque, ma è una storia di salvezza, d'ora innanzi Dio è con me. Ci sono delle persone che sono salvate senza essere guarite, ricordate Marta Robin, non è mai stata guarita, eppure era una salvata. ha riconosciuto il passaggio di Dio nella sua storia, proprio lì il grande passaggio del 3 dicembre del 1928, quando Marta lascia una pagina di diario bianca e dice: questa pagina la conosce soltanto Gesù, la conoscevo soltanto io. Cos'era accaduto? Marta ha intuito che la sua malattia non era un incidente di percorso, ma era invece la visita di Dio nella sua vita. Dio mi sta parlando con la mia malattia. Dio mi sta parlando con questo lutto. Dio mi sta parlando con questa malattia. Dunque io devo imparare a riconoscerlo, che Lui sta parlando. E riconosco la sua voce, questa voce è la voce della malattia. Quindi Marta riconosce nella fede Dio che passa. E se lo riconosci nella fede che sta passando, in quel momento tu sei un salvato. Questa donna ha riconosciuto che Gesù stava passando nella sua vita, stava passando di lì, e sfida i benpensanti, sfida il rischio di essere cacciata a legnate, perché lì potevano dargliele. Se non ci fosse stato per rispetto per Gesù, probabilmente questa donna avrebbe preso un prego di legnate, aveva violato qualcosa che era riservato solo agli uomini. E questa donna rischia: non mi interessa niente. Mi potranno anche uccidere, ma io vado, perché lì c'è qualcuno che io devo assolutamente incontrare. Dio sta passando di lì. Ecco la fede. Tu hai riconosciuto Dio che passava nella tua vita, sei salvata. Adesso sì, adesso sei salvata. E che, allora, quest'uomo, chi è quest'uomo che perdona anche i peccati? Quindi queste persone si fermano lì, non dicono un grande profeta, Dio ha visitato il suo popolo, oppure tornarono glorificando Dio. Non sono arrivati a Dio, si fermano a quest'uomo. Per Gesù è solo un uomo, solo un poverino, solo un uomo che è lì, però non fa altro, e sembra che abbia l'ardire e la presunzione di perdonare i peccati. Ma egli disse alla donna: la tua fede ti ha salvato, va in pace. Bellissimo. Cioè, ti sei affidata a me, fede? Cioè, hai creduto che Dio passava nella tua vita? Ebbene, sappi che davvero sei salva. Adesso sei una persona nuova. Va in pace. Ecco, credo che possiamo fermarci qui, perché ne abbiamo ancora per riflettere, per dire: allora noi come ci poniamo? Chi siamo noi? Immaginiamo questo banchetto della vita. Siamo più con Simone il fariseo o siamo più con la peccatrice? Gesù ci indica la peccatrice, vedi questa donna, e poi parla a Simone. Ecco, Gesù sta dicendo a noi: vedi questa donna, cosa ha fatto lei? Sei disposto a giocarti fino in fondo? Lei si è giocata fino in fondo, Simone no. Colui che si chiede giusto non si gioca fino in fondo, non esageriamo, facciamo le cose un po' così, un po' a metà, il gioco fino in fondo. È facile fermarsi a metà, è facile riconoscersi semplicemente guariti senza essere salvati, senza arrivare ad essere salvati. Ecco, vogliamo chiedere al Signore, alla conclusione di questo nostro breve ritiro, di rinnovare la nostra fede, di rinnovarci nel profondo, di cambiarci nel profondo del nostro essere. Riconoscere che Lui passa nella nostra vita vuol dire diventare nuovi. Se Lui passa nella mia vita, io riconosco veramente che allora c'è una chance, allora c'è qualcosa che cambia. La domanda è anche: cosa possiamo fare allora? Qual è il prossimo passo? Possiamo fare dei propositi in questo senso, in questo tempo di silenzio e ancora di preghiera.